leggiamo dal Vangelo di Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto, diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Ma non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva, si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele. Parola del Signore. Quante volte fra noi diciamo dell'importanza, e se lo diciamo spesso vuol dire che è davvero importante, dell'importanza del patrimonio interiore, poi come famiglie, come comunità, come società, del patrimonio delle persone che riteniamo maestri, maestre, profeti, martiri, e che la loro esemplarità diventa sempre per noi luce, guida, anche provocazione, conforto, sostegno nella nostra vita. Noi tutti viviamo un patrimonio straordinario a cui poter attingere della nostra vita. Questo è molto importante, e dire i nomi di queste persone, ricordarne l'itinerario della vita, della fede, le loro decisioni, i loro impegni, la loro nascita e la loro morte è sempre di grande arricchimento. Questo credo sia il senso di ricordare in questa domenica la nascita, come anche previsto, indicato, seguendo questo calendario, diciamo, liturgico, che sappiamo non è un artificio, ma emerge poi da queste dimensioni della vita, della storia, della nascita di Giovanni Battista. Ora credo che noi tutti, è venuta la curiosità, che non è quella superficiale, peggio ancora pettegola, ma è la curiosità del cuore, sono gli occhi del cuore che vorrebbero andare a scoprire quando una persona la riteniamo significativa, in modo particolare come, dove è nata, come è vissuta, in quale ambiente familiare, qual è stato il luogo non solo fisico ma antropologico della sua infanzia, della sua giovinezza, cosa ha portato questa persona a quelle decisioni che poi sono state così significative, così importanti, cosa ha retto la forza profetica fino al martirio, la perseveranza nelle loro scelte. E quindi andiamo come a questa indagine per capire più profondamente una persona o anche una famiglia, una comunità, dicevamo prima comunità del Chiapas, degli Indios, com'è quella comunità, come sta vivendo, e dentro c'è tutta una storia, no? Prima allontanati, poi la strage di Acteal, poi come hanno resistito. Ecco, uno dice, quella storia, chi l'ha condotta? Con quale forza le persone hanno reagito? Qual è stato il motivo della loro perseveranza, della loro resistenza? Perché hanno poi, ecco, io ho le immagini dentro di me, che sono ben più delle fotografie visive. Chi ha ispirato queste persone a costruire un santuario dei martiri lì ad Acteal? Santuario dei martiri. Ecco, io ricordo quando una celebrazione dell'Eucaristia, due volte ho avuto, dico, la grazia di Dio di essere lì, poi dal luogo all'aperto, dove c'è stata la celebrazione con centinaia di indios colorati, ecco questo del Chiapas, no? Ecco, che ho portato, no? Che le donne mettono no? Così sulla testa, poi sulle spalle, no? Una macchia di colore, siamo andati nel santuario come in processione, e accanto a me c'era quella bambina cieca, no? Col colpo del fucile, della pallottola, no? Io ricordo, con la nonna era, le ho carezzato, sai, sono un padre, ho detto, dell'Italia, cioè, sai che ti esprimo tutto il mio affetto, dico anche a nome della nostra comunità, ecco, questa ragazzina cieca di 12 anni allora, ecco, nel momento di quella strage, no? E poi incontrando nella tienda quelle altre ragazze che erano scappate giù lungo la scarpata e si erano salvate per quelle, perché quel massacro era durato ore durante la giornata. Ecco, questi ricordi sono come impressi dentro, insomma, una volta per sempre, non si dimenticano, non sono dentro l'animo. Ecco, e parlano, basta guardare dentro e emergono, come mi viene spontaneo adesso, non che avessi preparato il riferimento ad Acteal, però ecco, questo avviene, no? Ecco, e dietro chi c'era? C'era un vescovo, Samuel Ruiz, che immaginiamo quando ha dovuto guidare il saluto, la celebrazione per il seppellimento di quelle persone. E poi ho letto, che ho tradotto anche nel libro, quello che è scritto nel santuario di Acteal, che questi bambini, anche questi che erano stati, queste donne sventrate, uccisi i bambini, sventrate le donne incinte, e questi bambini che come se parlassero e dicono: noi abbiamo sentito tutto, abbiamo capito tutta questa gravità di violenza. E poi la loro voce, quella degli indios, di tutto il Chiapas, che dicono: ci hanno massacrati, però noi siamo risorti per sempre, immortali, perché la nostra forza, il nostro animo va oltre queste violenze. Noi siamo come luce per tutta l'umanità. Questo sono. Ecco i martiri, ecco Giovanni Battista. Chiaro che uno potrebbe dire: chissà quelle persone dove sono nate, in quale piccola casa del Chiapas sono nate, chissà come se sono andate a scuola o no, come sono vissute o meno, ecco. Perché questo, che insieme a questa memoria c'è l'altra dimensione che noi tutti abbiamo vissuto nella vita e viviamo tante volte, e quando sentiamo che certe situazioni, anche oggi in questa crisi planetaria, crisi di questa società, di tanti aspetti, anche della Chiesa, dice: ma ci pare impossibile che si possa uscirne in modo limpido come queste giornate, anche se calde, pulito, impossibile. E nel Vangelo invece siamo sempre riportati a dire che sarebbe preferibile, anche se non facile, cancellare dal nostro vocabolario la parola impossibile. Perché la nascita di Giovanni Battista ne è un'ulteriore conferma. Perché Zaccaria, suo padre, che era un sacerdote, e sua moglie Elisabetta non avevano figli ed erano già avanti nell'età, e durante un culto religioso nel tempio Zaccaria ha una visione, uno può tradurre un'intuizione, cioè percepisce che quello che lui ritiene impossibile potrebbe anche diventare possibile, però lui non ci crede quando l'angelo, no? Come i racconti della Bibbia si esprimono con la presenza dell'angelo, dice: avrai un figlio, avrete un figlio tu, Elisabetta. E lui sorride con un atteggiamento di sufficienza e di incredulità, per cui l'angelo gli dice un segno, perché è curioso poi, come abbiamo ascoltato, il Vangelo che dice che poi il padre ha scritto il nome Giovanni sulla tavoletta, che era il nome indicato dalla madre con sorpresa di tutti. Dice: nessuno in famiglia ha mai pensato a questo nome, nessuno si chiama così, come mai tu indichi Giovanni? Nel momento in cui lui non crede all'angelo, resta muto, ma l'essere muto è come un segno della sua mancanza di fiducia, come a dire, tradotto esistenzialmente: chi non ha fiducia e speranza ha poco da dire, ha niente da dire, è meglio che taccia, perché comunica attorno a sé solamente negatività. È meglio che non dica nulla, muto. Non hai creduto? Stai zitto allora. Perché non puoi parlare se non credi, perché semini attorno a te solamente dubbio, malessere. negatività, meglio tacere. Nel momento in cui devono circoncidere il bambino, avviene il cambiamento, quando gli chiedono di scrivere appunto sulla tavoletta, dice no, Giovanni, dice ma come? La mamma ha detto Giovanni, il papà Giovanni. Giovanni si chiamerà, come a dire si è sciolta la incapacità di credere che sono possibili anche le situazioni che apparentemente sembrerebbero impossibili. Credo che nella vita di tutti noi, nella vita delle nostre famiglie, comunità, da qui alla Colombia, al Messico, possiamo scrivere dei racconti in cui situazioni che sembravano impossibili sono poi, perché ci abbiamo creduto davvero, sono diventate possibili. Certo, questo non basta dirlo, sappiamo che ci chiede una convinzione profonda, il crederci anche appunto quando non sembrerebbe di crederci, di vivere una fiducia. Mi ricordavo, accennavo anche stamattina, domenica prossima leggeremo quel Vangelo in cui sono protagoniste due donne, una ragazza di 12 anni, una ragazzina, e una donna che soffriva di perdite di sangue. Il padre della ragazzina, che poi si dice che era morta, Gesù la riporta alla vita, ecco. E quando vengono a dire la bambina è già morta, lascia stare, non importunare più Gesù, lui dice al padre, tu non sentire le voci degli altri, tu continua solamente ad avere fiducia, continua ad avere fiducia, non sentire le chiacchiere, tu continua ad avere fiducia, ecco, anche se gli altri dicono altre cose. Insomma, sono per me commovente il Vangelo, perché trascritto immediatamente dentro proprio all'esistenza nostra è di una attualità straordinaria. E queste due donne palestinesi, pensando alle donne palestinesi di oggi, quelle che ad esempio sono nella striscia di Gaza, per fare un nome, che portano dentro di sé dei bambini in situazioni tragiche, sono Maria di Nazareth ed Elisabetta, sua cugina. Dentro di loro si stanno formando due bambini che sono figli della fede, della fiducia, della promessa, perché non c'erano riscontri per la loro nascita. E poi nasceranno, cresceranno e saranno tutti e due profeti. E Giovanni Battista rompe, mosso dallo Spirito, rompe la tradizione della sua famiglia. Il padre è sacerdote, lui è profeta. È una rottura. Se ne va, mosso dallo Spirito, e si colloca in una zona che poi, leggendo anche qualche testo, era probabilmente una zona di molto passaggio per le passaggi delle carovane, delle persone, vicino al fiume Giordano. Ecco, una forza profetica straordinaria comincia a gridare la denuncia alle ingiustizie, alle iniquità, alla corruzione. Quanto bisogno c'è stato sempre, c'è anche oggi, di profezie, che scarseggia a fare le volte. Attenderemo di più, però ognuno nel piccolo suo, noi, io, voi, dovremmo esprimere, esercitare la nostra profezia. E denuncia, annuncia e vive con coerenza, perché sappiamo che la qualità del profeta, donna, uomo, comunità, è quella di denunciare tutte le situazioni che sono meno umane o disumane, di annunciare l'alternativa, la prospettiva diversa, però di vivere nella sua persona già la coerenza, la fatica, l'isolamento, comunque la coerenza di quello che lui annuncia. Queste sono le qualità del profeta di ieri e di oggi e di sempre, sia una persona singola, sia una comunità. E il battesimo con l'acqua corrente del fiume Giordano, perché leggevo un bel commento, dicevano che l'acqua di Qumran, la comunità degli Esseni di Qumran, che avevano un'ossessione di una purità rituale, era nelle vasche, era acqua stagnante. Giovanni si mette sul fiume Giordano, l'acqua corre, abbiamo bisogno dell'acqua corrente, dell'acqua pulita, limpida, che già di per sé indica anche il nostro bisogno di pulizia, di rinnovamento, l'acqua del fiume Giordano. Certamente è considerato un sovversivo e arrestato, anche perché indicando la corruzione, colpisce poi anche le situazioni personali, come quello di Erode che sta con la moglie di suo fratello pubblicamente. Non è che Giovanni indichi solo lui, ma dentro la denuncia della corruzione generale c'è anche quella pubblica di questo regnante. E sappiamo come avviene, che durante una festa di palazzo, sintesi di corruzione, di lusso, di immoralità, e questo si invaghisce questo re della figlia di Erodiade, di questa donna, perché poi le situazioni della vita, anche della vicenda di un profeta, poi nella contingenza si realizzano anche dentro a un quadro di questo tipo, festa di palazzo, con il peggio che si possa immaginare e con la violenza pronta ad esercitarsi. Invaghito di questa ragazza, pur di averla, usiamo pure un termine esplicito, crudo, lui è disposto a tutto. La madre suggerisce alla ragazza: chiedigli la testa del profeta. Vanno nel carcere, sottostante, tagliano la testa a Giovanni e la portano sul piatto. Il potere ha sempre avuto la convinzione che facendo tacere i profeti, uccidendo i profeti, si tace la verità, il bisogno di giustizia, di libertà. Così non avviene, perché poi la profezia risorge. Però questo del palazzo, delle feste, del bere, del mangiare, sempre poi, dicevo prima che siamo stati la prima volta col pullman dal Chiapas, Guatemala, Salvador, con Alicia proprio, pochissimi giorni, ma è stato un contatto. Dopo sono tornato un'altra volta per il Cammino dei Martiri. Romero, quando fu ucciso quella sera, e si seppe dalla radio, sappiamo che nelle ville dei benestanti sulla collina di Salvador hanno brindato, fatto un evviva, perché era spenta la voce dei senza voce, come chiamano ancora la radio dell'Università del Centro America, no, dei nostri amici, Romero, voce dei senza voce. Hanno fatto un evviva, un brindato, perché è stato così, hanno fatto, pare, anche quando hanno ucciso Falcone, Borsellino, i mafiosi, immaginiamo, ma dicono che qualcosa di simile possa essere successo, ecco, ucciso un martire. Allora io ho pensato, così, piccola seconda parte, di leggere, ma è breve, non spaventatevi, tre, come avevo scritto già sul foglio, tre riferimenti a tre vicende. 1992, sono 20 anni di Turoldo, di Balducci, di Capaci e di Via D'Amelio. Allora, brevissimamente, ecco, tre possibili accostamenti, e poi uno che è arrivato adesso in simultanea da Alicia, parole di Tatic, vescovo Samuele, brevemente. Ho detto così, fra i possibili accostamenti ricordiamone tre, di cui quest'anno viviamo la memoria dei 20 anni. Così padre Turoldo, Battista, la nascita, Turoldo, padre Davide, Coderno, e io, uscito dalla casa più povera, anche oggi orgoglioso di essere stato così povero. Infatti è a questa povertà che io devo tutto, povertà che io penso sia la salvezza, non solo degli individui, ma della stessa società. Oggi diciamo la sobrietà, la condivisione, un modo di vivere uguale per tutti, dove tutti abbiano il minimo di vivere con dignità. Non ci salveremo se non da poveri. I poveri sono stati, ecco, Giovanni Battista, la nascita, dice Turoldo, i poveri sono stati la causa della mia vocazione. I poveri sono stati il contenuto della mia fede, fonte di ispirazione della mia poesia e della mia predicazione. Per loro mi sono fatto voce, sempre a sognare sogni di umanità e di giustizia. Egualmente padre Ernesto Balducci, sono figlio di un minatore, ed il ricordo della vita dei minatori è rimasta una costante nel mio itinerario di coscienza. Le radici profonde sono rimaste in quell'isola sommersa in cui presi ad elaborare, attingendo alla terra dei padri, la trama simbolica del mio sogno prima di fare i primi passi nella storia. Anche quando ho messo piede nei palazzi, fosse il Quirinale o il Vaticano, o mi sono seduto in cattedre o in tribune prestigiose, mi sono sempre sentito guardato mentre mi intrattenevo con la gente del potere o della cultura dominante, da un occhio segreto che mi teneva sotto controllo, impedendomi di civilizzarmi fino in fondo. E bene hanno fatto gli uomini del potere a non fidarsi di me, che sono sempre stato un cospiratore ostinatamente fedele ad un sogno impossibile. Così padre Ernesto Guarduzzi. Queste poi sono alcune espressioni che ho letto di nuovo, ho letto questi giorni, sapevo che l'avevo pronunciata, ma non avevo avuto modo di leggere questo discorso commovente di Paolo Borsellino, pronunciato proprio quasi esattamente 20 anni fa, oggi siamo il 24 giugno, il 23 giugno del 92. Strage di Capaci era stata un mese prima, 23 di maggio. A meno di un mese, sarà il 19 luglio, che sarà ucciso lui con la scorta in via D'Amelio. E fra le altre dice questo. Non poteva ignorare, e non ignorava Giovanni Falcone, l'estremo pericolo che gli correva. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché mai si è turbato? Perché, e qui veramente incredibile, ha citato un passo della Bibbia, perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Dice così Borsellino, un discorso fatto a Palermo. E risponde, commovente, per amore, non solo giustizia, legalità, certo, ma c'è una dimensione sottostante ancora, per amore. La sua vita è stata un atto di amore verso questa terra che lo ha generato, perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, un amore verso Palermo e la sua gente ha avuto e ha significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria, l'Italia a cui questa città appartiene. Questo per me sono. Non lo dice un papa, un vescovo, lo dice un magistrato che salterà in aria dopo poco, di un amico che ha dato la vita per amore. Questo è il profetismo, no? È profezia straordinaria, no? E Alicia mi ha portato questa carta, concludo con questo, di Samuel, dove la famiglia Ruiz ringrazia, no? Di tutta la solidarietà di chi si è reso presente quando lui è mancato, è morto, e dice, quello che noi facciamo, queste sue parole, quello che noi facciamo in qualsiasi parte del mondo si ripercuote in tutta l'umanità. Quello che noi facciamo di bene qui o di male qui si ripercuote in tutta l'umanità. Chi, unito coi poveri e le persone che sono ai margini, pongono, si dispongono un cuore pieno di solidarietà e di una consapevolezza, di una coscienza universale, sono capaci loro di contribuire con uno sviluppo sostenibile alla costruzione di un mondo nuovo, molto più giusto e molto più umano. Ecco, questo è una, anche questa è una testimonianza di un profeta, perché Samuel Ruiz è stato un profeta dell'America Latina, ma di tutto il mondo. Se qualcuno vuole, Alicia, dire una parola di saluto, o qualcun altro, un intervento di preghiera, di riflessione, come sempre, sarà di ricchezza per tutti.